El nuevo Crispy Chicken Sandwich de McDonald's es...
crujiente, tiernito,
jugoso. Es pollo en la McDonald's. Un mordisco y...
¡wow!
Es el nuevo Crispy Chicken Sandwich. Ordena por anticipado en el app de McDonald's.
Ba-da-ba-ba-ba.
En McDonald's, participantes.
La puntata numero 40 di TN Radio, finalmente si torna a parlare di calcio, torna il podcast ufficiale di Toro News e finalmente il pallone torna a rotolare. Il Torino ha inaugurato la nuova stagione della Serie A dopo le tre partite di Coppa Italia che hanno dato il trofeo al Napoli, ma noi siamo qui per parlare di Torino-Parma 1-1. Io sono Nikilja e saluto Federico Bosio.
Ciao Nick, ciao a tutti, evviva evviva.
E Gualtiero la sala, però dai Fede, cioè.
Sì, infatti, ciao Fede, ciao Nick, però,
mi dispiace, dai, sono sopraffatto dal misto di nervosismo e frustrazione che il Toro è capace di generarmi.
Non ti mancava lo psicodramma?
Mi mancavano queste sensazioni, perché ho constatato in 25 anni che solo questa squadra è in grado di farmi provare questo mix in tutta la vita.
Invece io mi sono accorto che mi mancava veramente tanto urlare ma no, ma cosa fai contro il televisore, in maniera veramente molto cattiva anche. Poi parleremo anche verso chi era diretto questo.
Ok, perché io ho esattamente la stessa memoria delle stesse parole urlate in ginocchio davanti alla TV, quindi voglio vedere se è la stessa. Ma partiamo forse dal dato più evidente, cioè questo Torino che ha giocato il ritorno in Serie A finalmente in un grande Torino completamente deserto, e devo dire che nei primi minuti ha fatto una certa impressione.
Ma guarda, ti dirò la verità, vado un po' contro tendenza, anche per colpa, tra virgolette, di mio padre, che mi ha fatto notare che dal punto di vista puramente calcistico della fruizione del calcio è più facile e anche più interessante, perché riesci a sentire le indicazioni degli allenatori, gli urlacci dalla panchina, sono cose che comunque effettivamente non si sono mai sentite. E boh, a me sono anche piaciute queste cose. Ho guardato anche in Coppa Italia e sentivo gli urli di Gattuso, che mi facevano anche molto sorridere. E, oltre a questo, però, ovviamente non è stato bello vedere la maratona tutta vuota, senza uno striscione, senza niente. Speravo che organizzassero almeno qualcosa. Però, a dir la verità, adesso, ora come ora, tra contestazioni e periodo negativo, forse il Toro ne ha quasi guadagnato. Giocare in un campo che sembra praticamente sterile, insomma, quasi senza colori, secondo me ha dato anche quel pizzico di tranquillità in più che devo dire ho visto in campo. Poi ditemi voi che cosa ne pensate.
No, sottoscrivo quello che hai detto, nel senso che a livello ambientale e non vogliamo dare la colpa, diciamo tra virgolette, all'ambiente, però si era venuto a creare un insieme di fattori che per la squadra, quando giocava in casa, non era semplice. Quindi giocare in casa, ma di fatto senza essere criticati magari per ogni passaggio sbagliato, a ragione o a torto, può essere... sicuramente il Toro può beneficiarne, può averne beneficiato ieri. E secondo me si è visto questo.
Sì, si è vista una certa leggerezza con cui i giocatori rispondevano anche a degli errori tecnici causati dalla scarsa lucidità dopo si è giocato il Torino dopo 100 parecchi giorni, 100
sì,
rotti
sì, no, 101 forse.
La Serie A è ripartita dopo 101, però il Torino già non l'ha giocato la settimana prima.
Bravissimo, sì, quindi più o meno saranno stati 108 o 107 o 108. Comunque no, la cosa
la preparazione di TN Radio, ragazzi.
Hai visto? No, ho fatto anche la battuta prima della partita col Parma, dicendo sempre al mio caro padre: ha visto, abbiamo una settimana di preparazione in più. E quindi è per quello forse che eravamo più freschi. Era una battuta anche abbastanza infelice, sì, me ne
eravamo
conto,
lucidi,
però oltre a questo
lucidi.
Esatto, volevo sottolineare anche il fatto che poi i tifosi potrebbero anche tornare molto, in realtà abbastanza presto, si vocifera intorno al 15 di luglio di rivedere i tifosi sugli spalti, ovviamente contingentati, allontanati, tutto diverso, però si potrebbero rivedere i tifosi allo stadio. Quindi in questo mesetto il Toro secondo me dovrebbe fare tra virgolette tesoro di questa situazione,
sì, di modo da arrivare in modo positivo allo sprint finale.
Bravo.
Perché il Torino oggi ha buttato la prima occasione di mettere insieme qualche punticino per allontanarsi in maniera sensibile dalla zona salvezza, e vedo un'espressione di fede che già racconta tutto un programma, perché i Granata, andando a fare un minimo di recap, hanno sprecato tanto, sono passati in vantaggio grazie alla rete di Nkoulou su un ottimo calcio d'angolo di Berenguer, hanno subito il pareggio in un quarto d'ora di Kuzka, vedo,
Kuzka, sì,
e poi, nonostante una buona spinta nel secondo tempo, non sono riuscito ad andare avanti. Tra l'altro è stato bello vedere un Torino che in realtà ha tenuto il campo dall'inizio alla fine senza scomparire dopo l'ora di gioco, e che è sembrato, come dicevamo prima, più brillante dell'avversario, che sinceramente, dopo aver visto le imprese di gennaio e di febbraio, era una cosa a cui io personalmente non ero più abituato.
È proprio per questo che io prima parlavo di nervosismo, frustrazione, nel senso che le partite come queste sono proprio quelle che a me la fanno soffrire di più, perché io avevo paura sinceramente del Parma, perché il Parma è forte, però sicuramente la pausa è servita al Toro, sia per rimettersi un po' in sesto dal punto di vista psicologico, caratteriale, sia perché ha livellato tutte le squadre come supponevamo dal punto di vista atletico. Il Parma che si è visto ieri a Torino era veramente poca roba, cioè al di là dei risultati da cui il Toro veniva, che imponevano comunque, qualsiasi fosse l'avversario, di cercare la vittoria, ieri si doveva vincere, ma l'hanno dimostrato. Io non parlo di dominare perché è una parola forte, però cioè il Parma ha fatto veramente forse due tiri in porta. È una partita buttata al di là del rigore di Belotti, che poi sai, scegli un angolo, scegli il portiere, ci vuole più lucidità, è ok, però cioè, ci siamo mangiati almeno due gol indecenti, e trovo indecente non riuscire in due anni a marcare una volta Gervinho, che anche ieri una volta ha fatto quello che voleva e subito l'ha messa sul piede dell'avversario. Sono due anni, quattro partite che Gervinho ci fa impazzire. E poi non marcare Kuzka in area, cioè, ma Kuzka sono 20 anni che tira delle bombe, palla rimorchio, siamo andati in vantaggio e un quarto d'ora subito pareggio. È un peccato perché come impostazione tattica della partita e come lucidità meritava il Toro, però bisogna svegliarsi su queste cose.
Io è forse una delle prime volte, primissime, che non sono d'accordo con te. Perché io sono effettivamente sono sempre stato fautore del restiamo positivi, e dato che appunto mi aspettavo un disastro generale peggio di prima, perché ovviamente ai problemi che c'erano già stati, io volevo aggiungere anche il non giochiamo da tre mesi e forse ci siamo anche dimenticati come si fa, perché ho pensato anche quello, e invece no, sono stato molto contento di vedere delle reazioni e dei giocatori fare quello che effettivamente facevano l'anno scorso, perché quest'anno non l'ho praticamente mai visto, e vedere anche soltanto la voglia, non dico la grinta perché quella non l'ho neanche vista troppa, però ho visto comunque la voglia di giocare, la voglia di stare in gruppo, di andare verso la stessa direzione, come ha detto Belotti nel prepartita, difendere tutti e attaccare tutti. Poi ovviamente ci sono ancora delle lacune, per carità di Dio, però io mi prendo, dopo sei sconfitte consecutive in campionato più quella di Coppa Italia, io mi prendo questo punto, e proprio perché siamo in corsa salvezza, proprio perché eravamo con quel Parma, mi prendo quel punto, me lo metto in saccoccia, e magari quei gol che non ho fatto col Parma mi spingono a fare ancora meglio con l'Udinese e a non, tra virgolette, non dico neanche sedermi sugli allori, perché vincendo col Parma non ti saresti neanche seduto magari, però comunque ti resta quella, come dire, sensazione di incompletezza.
Incompiutezza.
Esatto, bravissimi. E quindi grazie, hai voglia di... No, siete bravi.
Sì.
E magari appunto sei più spinto a fare meglio nella prossima partita. Poi speriamo che sia così.
Il dato che più ha testimoniato la difficoltà del Torino in zona gol sono stati gli expected goals, appunto, che è la metrica che sostanzialmente racconta in media quanto si sarebbe segnato nei campionati europei con le occasioni che ha avuto il Torino. E il Torino ieri avrebbe potuto segnare praticamente 3 gol, considerando il rigore, considerando l'occasione di Zaza, considerando anche l'occasione di Edera e poi altre palle come quella di De Silvestri, per esempio, mi viene in mente.
Sì.
C'è da dire però, guardando le cose dal punto di vista di Gualtiero, che il Torino non raggiungeva almeno 2 expected goals dalla vittoria contro la Roma, quindi la penultima vittoria del Torino in campionato, perché dopo è arrivato anche il successo contro il Bologna.
Sì.
E però era già quello un Torino decadente, quello era un successo che era arrivato, ma se non vi ricordate dal 70esimo i Granata erano usciti dal campo ed era stata una sofferenza incredibile. C'era stato l'altrettanto difficile poi successo contro il Genoa in Coppa Italia e di lì poi lo sfracello di Sassuolo e via andare. E
sì sì, ma infatti io sono d'accordo.
Come al solito di guardare il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto.
Sì sì, ma ieri infatti sono soddisfatto di come abbiamo giocato e non posso neanche dire, anzi sono contro quelli che ho letto più numerosi dire che non si vede il lavoro di Longo. Perché ho visto degli schemi, dei movimenti anche interessanti, si vede che hanno lavorato su determinate cose. Resta il fatto che secondo me ti sei mangiato dei gol allucinanti ed era da vincere, ma non come ideale era da vincere, hai dimostrato che era da vincere e non puoi, cioè un gol come quello di Edera non puoi buttarlo fuori, ragazzi. Niente contro di lui, ma non puoi, cioè.
Neanche quello di Zaza, sinceramente.
Poi.
Ovviamente per non parlare del rigore, ma è vero che era un Torino molto scolastico, nel senso, soprattutto nel primo tempo si facevano delle cose molto semplici, il giro palla tra i difensori, cercare il cambio di campo da parte di Berenguer e verso De Silvestri che poi potesse trovare o la conclusione o il controcross in mezzo, che è una situazione che si è verificata poi un paio di volte. Però c'è stata anche qualcosina di innovativo, abbiamo visto Belotti praticamente esterno sinistro, Edera esterno destro con più licenza però di muoversi, di svariare su tutto il campo. Abbiamo visto comunque qualcosina, sicuramente ci sono le idee più chiare, sicuramente questa sosta forzata, di cui ovviamente non spiegavamo, ha dato al Torino l'occasione di riordinare un po' le idee.
Sì, io sinceramente, se devo fare riferimento a una cosa, adesso io prendo in esempio un caso solo, perché non è successo sempre, ma non vedevo una cosa del genere da veramente tanto. Il Toro, mi ricordo, nel secondo tempo è ripartito sulla sinistra con Belotti e se non sbaglio proprio Berenguer, prima che uscisse, con Belotti che serve Berenguer col colpo di tacco e l'azione che va fino in fondo con una velocità
molto bella, sì,
molto bella. E io ho detto incredibile.
È quella di Edera.
È quella di Edera, esattamente.
Con Aina che crossa
prima. Esatto, bravissimo. Ma prima di arrivare... no, era infatti Aina, non era Berenguer, bravo che mi hai corretto. No, ma prima di arrivare al cross che ha messo in porta Edera, è proprio... tu sei partito quasi dalla tua area di rigore, strappando la palla al Parma, e sei arrivato in porta. Una cosa del genere è stata veramente rara da vedere negli ultimi mesi, soprattutto. Ma per di più, riuscire a vedere anche un Belotti che scodella palloni, un Meite che sa fare cambi di gioco, un Berenguer che sa saltare l'uomo, è stato tutto un... in realtà non è così innovativo, però non si vedeva da tanto. E quindi tutte queste cose sono la mano di Longo, che dal mio punto di vista sta tanto nel il gruppo, adesso si gioca tutti insieme.
Sì, il Torino si è un po' messo nell'ottica, sembra, di una squadra che deve guadagnare i punti per la salvezza, e lo fa senza l'affanno di essere, di dover, sai, recuperarne 5 a 10
esatto.
giornate dalla fine. Sei comunque in una situazione di vantaggio rispetto ad altre squadre, hai una qualità tecnica che tutte le rivali lì intorno non hanno, e su cui quindi anche Longo secondo me sta provando a fare leva. Su Belotti, al di là del rigore sbagliato che si va a inserire in una tradizione negativa per il sì. Gallo, che speriamo non entri poi in un vortice come quello che gli era capitato un paio di anni fa.
Sì, quello che l'aveva portato a non sapere chi calciasse i rigori tra sì. lui, Iaic e Iago Falche, che avevano sbagliato un po' tutti.
Col risultato sì. che poi li sbagliavano tutti, esatto.
Esatto.
E la sua posizione, io non so, non sono mai convintissimo, perché per me Belotti ha tutto quello che deve avere un attaccante d'aria e ha molto meno di tutto ciò che deve avere un rifintore o qualcuno che vada a giocare fuori appunto dall'area di rigore e punti più all'ultimo passaggio che al tiro in porta. È vero che comunque con De Silvestri si è connesso bene in qualche circostanza, ha saltato anche l'uomo, ma secondo me se in maniera costante vedremo Belotti sull'esterno non sarà poi così difficile prendergli le misure. Ieri è andato via parecchie volte sulla sinistra, semplicemente allungandosi la palla e scattando, ma non mi sembra una soluzione che possa continuare nel lungo. Chiaramente Belotti non ha la tecnica di uno che è capace di andarsene nell'uno contro uno in facilità contro qualsiasi avversario in qualsiasi situazione.
No, sì, su questo credo che siamo abbastanza tutti d'accordo.
Ma
però
a livello scusa. No, volevo dire che avete parlato tutti e due della tecnica della squadra anche in relazione a quella delle altre squadre che giocano per la salvezza. Ricordiamo ovviamente che devono anche rientrare Ansaldi, soprattutto per il discorso della fascia sinistra, e con un po' più lentamente Verdi, che in teoria, anche solo per battere le punizioni, per esempio ieri al 90esimo Rincon che la butta direttamente tra le mani di Sepe, ci fosse stato uno che la sa mettere un pochino meglio, ne può. Ma...
Però c'è qualcuno che non rientrerà, sì. Fede, lo sai.
Ma lì... Sì. Vabbè, ma tanto cosa ci serve? Tanto è scarso. Facciamo...
Danielino. No, però devo essere sincero, sulle punizioni, oltre al calcio d'angolo di Berenguer, battuto molto bene, perché effettivamente è stato battuto molto bene, ho visto veramente carico Edera, perché li ha battuti comunque quasi tutti abbastanza bene, e sinceramente io non mi lamento, soprattutto perché Longo vuole il calcio d'angolo a rientrare, quindi che va verso la porta, non ad uscire. Quindi mette da una parte Edera, dall'altra parte Berenguer. Secondo me quella è già una cosa sempre interessante, perché a parte che ci ha fatto gol, quindi è interessante anche per quello, che tra le altre cose non mi sono documentato, questa è una mia lacuna, ma non facciamo gol da calcio d'angolo
bravo.
Da un po',
ci stavo pensando
da
proprio adesso.
Esatto,
a parte che non facevamo
gol
da un bel po', esatto. Però
che già è un miracolo.
Il calcio d'angolo sai che è tanto, perché tanto, contro tanto. Il Sassuolo l'aveva fatto Rincon, ma era uno schema, l'aveva battuto Verdi, sì. Lui arrivava dal limite dell'area, ma proprio come quello...
Ah no, con la capocciata, sì, lo so, Bremer contro il Genoa, me lo ricordo.
È l'ultimo?
Qua vado a memoria, l'ultimo Bremer contro il Genoa, sì, ne sono praticamente sicuro al 99%.
Non era anche contro il Milan?
Contro il...
Sì, ma in Coppa Italia.
Contro il Milan in Coppa Italia, sì,
ah,
sì.
Ah, ok, no, state parlando di...
Sì, no, io dicevo in campionato, sì, in Coppa Italia, sì, sempre Bremer però.
Sempre la doppietta di Gleison Bremer a San Siro.
Mamma
mia. Finiremo in Serie B, ma abbiamo visto segnare due gol a Bremer a San Siro. Bremer ieri bene, non è stato uno dei più brillanti. Io ieri sinceramente sono rimasto sorpreso da Meite. L'ho visto il primo quarto d'ora e ho detto, eccolo lì il solito danno. Poi devo dire che si è messo lentamente in moto e il secondo tempo ha sbagliato soltanto un paio di appoggi, ma per il resto si è comportato molto bene difensivamente e in fase di proposizione.
Sicuramente la miglior partita dell'anno di Meite.
Sì, sicuramente.
Come ragionavamo prima, non so se questo sia un bene o un male. Nel senso che attualmente è un bene, però è la stessa situazione, o almeno è simile a quella di quando era appena arrivato Meite, cioè l'inizio dello scorso campionato. Sembra che un giocatore che emerge sia fisicamente che anche tecnicamente comunque, quando tutto ciò che lo circonda è indietro di condizione. Però si capisce bene che nel momento in cui tutto il resto della Serie A recupera il livello, lui se tende a scomparire è un po' un problema.
Però è strano per uno con la fisicità come la sua, perché di solito sono anzi quelli che arrivano dopo.
Sì, è strano, però il Meite di quest'anno è stato veramente tutto l'anno... pessimo, invece ieri sì, molto sì, molto bene, quindi sì, mi viene da pensare ciò.
Ieri non me lo aspettavo neanche io, effettivamente mi sono accorto che ho avuto una reazione simile a quella di Nick, perché quando gli ho visto, so che ve lo ricordate sicuramente, quando ha perso il pallone nel senso che non sapeva più dov'era, poi l'ha recuperato.
Dov'era lui, per un attimo dove era la palla?
Esatto, non sapeva né lui dove fosse né dove fosse la palla. Ho detto, oh mio Dio, questi sono i bug di Meite che si ripresentano. Però oltre ad aver recuperato subito la palla, il che mi ha un pochino rincuorato, non l'ha più fatto. E come vi dicevo prima, si è anche espresso in cambi di gioco precisi, quindi non la mandava fuori dallo stadio, che sono cose che non sono neanche troppo relative alla condizione fisica e alla condizione fisica degli altri, perché quando gli capitava di fare queste cose le sbagliava proprio. Quindi secondo me è stata, sicuramente c'è questo aspetto fisico e ce ne renderemo conto soprattutto in questi mesi, però c'è anche secondo me un fattore psicologico. Secondo me, appunto, lo dicevo prima, Longo è andato molto ad agire sulla testa dei giocatori. Guardate Nkoulou, sì, guardate Nkoulou come è cambiato come approccio in campo, come mi sembrava, oltre al gol, oltre all'esultanza, oltre al fatto che poi si è abbracciato con Belotti, e l'ho visto anche nel replay che lo ha guardato, gli ha detto una cosa del tipo grande, cioè per far capire la partecipazione. Oltre a quello ho visto proprio gli anticipi di Nkoulou che non vedevo da una vita. Proprio un atteggiamento diverso, ma da tanti giocatori. Ho fatto il caso di Nkoulou, che secondo me è quello più evidente, soprattutto per appunto il caso Nkoulou di settembre scorso.
E invece, al contrario, secondo me Zaza si è comportato abbastanza male. Sì. Ha provato a lavorare da attaccante di manovra, soprattutto nel secondo tempo. Gli è riuscita qualche combinazione con Edera. Nel senso, ad esempio, appunto in quell'azione che Edera poi conclude fuori di testa,
beh, l'azione però anche del rigore, l'azione in cui sempre abbiamo preso il rigore deriva da un suo gol sbagliato,
sì, clamoroso,
miracolo di Sepe, però De Silvestri gliel'ha messa proprio bene, quella di nuovo su imbucata di Belotti. Lì devi, esatto, metterla dentro.
Ma secondo me l'atteggiamento di Zaza è da appunto, io scelgo sempre un caso specifico, no? Ripartenza veloce, che comunque il Toro ci ha fatto molto affidamento su questa idea, soprattutto ieri. Belotti che dà una palla clamorosa, tra altre cose no look per lui a centrocampo, liberandolo, perché obiettivamente sì, si è ritrovato da solo.
Si è fatto rimontare da Jacopponi.
Da Jacopponi, capito? Quindi non ti sei fatto rimontare da Usain Bolt, ma oltre a quello voleva proprio ha preferito fare sostanzialmente delle cose inutili, quindi ha cercato un dribbling, ha subito forse anche un mezzo fallo.
Beh, però obiettivamente lì è una situazione anche di uno contro quattro, sinceramente se fosse girato non avrebbe trovato
nessuno.
Era uno
contro uno.
No, beh, quando l'ha lanciato Belotti era bello in campo
quando
aperto.
Quando l'ha lanciato Belotti uno contro uno, contro mezzo.
Ma anche Zaza non è mai stato un fulmine di guerra, se per questo anche Belotti si è fatto recuperare da Jacopponi su, non mi ricordo, una verticalizzazione di chi. E da quel punto di vista è una situazione molto particolare. Io Zaza sinceramente non critico mai l'impegno, perché a me sembra sempre che lui, per carità, ci prova. Secondo me ha sia dei limiti e poi sì, in qualche modo è davvero un giocatore che va sulla fiducia che sente in se stesso in quel momento, perché ad esempio ci sono state piazze in cui ha fatto bene, mi viene in mente Valencia
o Sassuolo
quando era parecchio più giovane. In altre circostanze non funziona, e sinceramente non so se continuerei a sacrificare Belotti sull'esterno per dare a Zaza il ruolo di punta centrale.
È una scelta che effettivamente non so nemmeno io se premierà, però evidentemente se l'ha fatto Longo un motivo c'è, vuole,
sì, come
dare,
dicevamo,
fiducia.
Vedremo la qualunque, cioè vedremo,
sì, però dipende
Belotti
anche molto da come, cioè adesso Belotti era un po' sull'esterno, ma è un modulo molto interpretabile, perché alla fine si parla, è sempre la stessa questione dell'attacco a due Zaza-Belotti, perché poi Edera comunque si spostava come trequartista, e prima che parlavamo di Bremer, ufficialmente ieri siamo scesi in campo con la tanto agognata difesa a 4, però ha scelto Bremer anziché un terzino puro come Aina subito, quindi De Silvestri-Aina, perché poi in realtà nella manovra della palla eri a tre dietro e scalava Berenguer sull'esterno sinistro. Cioè è un modulo molto che dipende dal momento.
Sì, molto adattabile, soprattutto anche
Sì, quindi sì, cioè questo
all'avversario.
per dire è vero che Zaza sta più centrale, almeno ieri stava più centrale e Belotti andava più sull'out di sinistra, però sono due che, anche secondo quanto detto da Longo stesso, possono combinare anche come due punte centrali fisse. Se lui ha in mente di giocare così, non si tratta tanto di sacrificare Belotti, ma di chi metti al posto di Zaza.
Ah,
Se lui
beh,
vuole un riferimento davanti, di fianco a
giustamente.
Belotti.
Sì,
E intanto tra 2 giorni si torna in campo. Siete pronti a imprecare ogni 3 giorni? Guardate che
guarda che le mie coronarie potrebbero non reggere, sai?
ci vuole una
Potreste avere
solidità
una.
neuronale non indifferente.
Devo ancora
Sì, potreste
capirlo.
dover trovare un sostituto di TN Radio, perché a questo punto non lo so se regge il mio dolce
È vero.
cuoricino. Ragazzi miei, poi se giocano così, ragazzi, è dura.
Beh, meglio ogni 3 giorni che giocano così piuttosto che ogni 3 giorni come giocavano prima. Lì
Ah,
era proprio.
figurati.
Cancellavamo TN Radio perché spegnevamo la TV. Basta.
Chissà, io ho la
Sì.
speranza, piccola speranza, che in realtà dover recuperare 2 partite, quindi aver giocato sia sabato 20 sia martedì 23 con la maggioranza della Serie A, che in realtà poi ricomincerà tutta a pieno organico il 27. Potrebbe dare al Torino una piccola possibilità di rimettersi in forma con 2 partite in più di alcune rivali, e chissà che questo non possa essere
Quindi
d'aiuto.
tu la butti non sul magari abbiamo più stanchezza per 2 partite in più, ma la butti sul magari riescono a entrare in condizione prima?
Ma sì, perché mi sembra una situazione in cui si riparte un po' da zero. È davvero come
Ah.
giocare ad agosto quello che stiamo vivendo. Nonostante ieri sia stata una partita tutto sommato soddisfacente, anche dal punto di vista del ritmo.
Piacevole, sì.
Sì. Non è stata una passeggiata, insomma, una camminata collettiva.
Eh no, l'ho visto molto più per esempio in Coppa Italia, per fare un riferimento ad un altro esempio, cioè, ho visto la partita tra Juve e Milan e obiettivamente mi stavo per sparare perché non ho visto niente. E quindi sono stato anche abbastanza contento di vedere comunque una partita relativamente vivace, soprattutto per il periodo. Quindi
Ah no,
no, mi
scusate, mi
auguro che
correggo. In
continuino.
realtà, scusami, già il 27 giocano tutte le partite perché giocano il 27esimo turno. Quindi già da martedì in realtà rientra tutta la Serie A. Il Torino appunto ha questo vantaggio di una partita di rodaggio che forse altri non potrebbero non avere, però a questo punto diventa tutto molto più labile.
Sì. Beh, dovremo vedere sicuramente come si evolve la situazione. Sarà interessante anche.
Vedremo anche se Longo riproporrà lo stesso modulo con gli stessi interpreti, perché poi sono tutti da dosare e magari non tutti la prendono bene, come ieri Berenguer quando è stato sostituito, e anche
Sì.
come dosare i cambi, perché ieri Longo ne ha effettuati solo due, adesso si possono fare 5 cambi a partita in tre,
Quando hai 16
sempre in
giocatori di
tre.
movimento.
Sì, sempre in tre intervalli, ma puoi farne 5. Beh, però per esempio da Versa ne ha fatti 4. Longo 2 si è limitato, quindi ci sono tante variabili che dovremo capire su questo toro in questo lasso, in questo sprint finale.
In questa partita precisa, però, Longo, ci tengo a dirlo, ha detto che non ha fatto più cambi, ovvio, non è andato oltre i 2 cambi, perché ha visto che comunque la squadra c'era con la testa, con il fisico, cioè era in campo, come si suol dire in gergo, ci stava dentro. E quindi ha detto: non voglio toccare troppo questa formazione per non mandare tutto, in difficoltà, per non mettere in difficoltà i miei stessi
È
giocatori.
anche
E
vero che
secondo me,
ieri,
sì.
scusami Gualtiero, è anche vero che ieri della prima squadra in panchina sono rimasti Gigi, Millico, Lianco e i 2 portieri, e gli altri erano tutti giovani, quindi in realtà non
Bravo.
c'era granché da cambiare. O vai a sostituire un difensore, oppure questo è quello che passa il converto, e finché non rientrerà Verdi il Torino
Beh, io
sarà in difficoltà.
sono sicuro al 100% che c'è un sacco di gente che avrà invocato ieri Millico, per esempio. Io
Sì.
non mi esprimo sull'argomento, nel senso che secondo me è
Anche
da
perché
dosare.
no, ma no,
È
invece Luchi ci è
giusto, è
entrato
forte, ma è
piuttosto
da
male.
dosare. Però c'è gente che lo invoca titolare, figurati se ieri non ha detto dai, mettilo dentro.
Sì, sicuro, sicuro. Però sono sicuro che avrà tante occasioni di giocare perché è un giocatore abbastanza pronto e lo vedremo, anche secondo me è già con l'Udinese.
Vedremo davvero tutti. Potremmo anche convocare Federico Bosio, come si diceva settimana scorsa. Lo
Magari.
scopriremo. Fede, ci dirai se la chiamata di
Arriva la
Longo sarà
chiamata.
arrivata. Se ti svibra quel telefono, oltre che per registrare TN Radio. Noi chiudiamo qui la 40ª puntata di TN Radio, il podcast di Toro News. Finalmente si torna a parlare veramente di calcio. L'abbiamo fatto. E ci sentiamo noi settimana prossima. Vediamo, insomma. Vediamo se tornare ogni partito dopo ogni settimana. Capiremo insieme. Io ringrazio Gualtiero La Sala e Federico Bosio.
Grazie Nick, ciao, ciao Gualti e ciao a tutti.
Ciao, ciao a tutti ragazzi, grazie mille.
E ci sentiamo alla prossima. Ciao.
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 Whether you're having a not moving off the couch while you watch the game kind of day, or a no time between conference calls kind of day, it can still be a delicious Dunkin' kind of day. And with Dunkin' now available on DoorDash, it's easier than ever to get your faves brought right to your door. So if you're looking for coffees, donuts, and breakfast sandwiches in the morning, craving some afternoon snack and bacon, or in need of Dunkin' refreshers for a PM pick-me-up, we've got you covered. Order now and get your faves brought to your door through Grubhub, Uber Eats, and DoorDash. Price and participation may vary. Exclusions apply. America runs on Dunkin'.
At ADP, we work with more than 860,000 companies worldwide. That gives us a pretty good idea of how to help businesses grow stronger. Whether it's through data insights that help you make informed decisions about building a team that works better as a team, or by keeping you ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. Like building that better team. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll.